19 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, giovedì 17 settembre, la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.30, dopo la pausa, parleremo di immigrazione e andremo su due assi, come vi dicevo. Da una parte le parole di Ursula von der Leyen di ieri sull'ipotesi di rivedere o di cancellare gli accordi di Dublino. Da quanto ne parliamo? Da quanto? E dall'altra parte le regole italiane, come stanno funzionando, come stanno andando le cose in questo paese nel quale si stimano 600.000 irregolari sul nostro territorio. Un tema che ritorna in campo dopo l'assassinio di Don Roberto Malgesini, che è proprio degli ultimi tra cui molti immigrati si occupava a Como. Le vostre voci all'800 24 00 24 se volete iniziare a prenotarvi già da adesso per intervenire in diretta. Ne parleremo col vice ministro dell'interno e con un esponente della Lega. E però questo è il momento, come sempre, dopo il GR, del nostro appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Eccoci, buongiorno, buongiorno.
Ce ne siamo occupati un po' la settimana scorsa e ci ritorniamo oggi in apertura. Questa pratica di eleggere il presidente della Corte Costituzionale per un tempo decisamente limitato. Sono solamente per 3 mesi sarà in carica Mario Morelli, che tra l'altro ieri ha parlato così, ce l'abbiamo, vediamo un attimo se peschiamo l'audio, vedo che lo stanno cercando, ce l'abbiamo, via via.
3 mesi, diciamo, non si può fare quanto si può fare in 3 anni, però assicura alla Corte serenità e indipendenza, perché nessuno pensa o programma una corsa indipendente dalle scansioni temporali.
Non l'ho capita benissimo, Paolo, aiutami tu che sei più esperto a interpretare.
Ma che vuoi che ti dica, è stata un'elezione tormentata, perché vedi, anche Marta Cartabia, la sua predecessora, è durata, che ne so, 10 mesi, poco più, però almeno la sua nomina è stata all'unanimità. Qui ieri è stato un caos, ci sono volute più votazioni, e poi alla fine lui è stato eletto a maggioranza, gli altri voti sono andati ai suoi rivali Giancarlo Coraggio e Giuliano Amato. Un voto anche per Giuliano Amato, che sarà il prossimo presidente della Corte Costituzionale, perché lì c'è quel vizietto che abbiamo segnalato, che loro, la loro giustificazione è che per garantire tranquillità, questa serenità di cui abbiamo sentito nelle parole, serenità a dispetto delle scansioni temporali, vuol dire serenità che, nonostante io faccia appena in tempo a entrare e a uscire, però vi assicuro che sarete sereni. Beh, insomma, non basta. E questo, che loro dicano, i giudici, perché sono tutti contenti di questa pratica, perché consente a loro di avere un privilegio, degli altri non discutiamo, la macchina, l'autista, perché per alcuni c'è, per altri non c'è, dipende se sono stati più o meno di 10 mesi presidente, ma comunque il titolo di ex presidente della Corte Costituzionale, che poi è un titolo spendibile. Allora hanno deciso che, man mano che si avvicina alla scadenza dei 9 anni in cui sono giudici costituzionali, se lo attribuiscono uno dietro l'altro, tant'è che ieri una cosa che mi ha stupito è che Mario Morelli ha detto: vedrete che il mio successore sarà al 99,99% Giancarlo Coraggio, che era il suo rivale, cioè quello che ha ottenuto e che lui ha associato a sé come vicepresidente. E visto che ha associato a sé come vicepresidente Coraggio anche Giuliano Amato, il successore di Coraggio sarà Amato, perché secondo questa stessa cosa, un annetto ciascuno si faranno. C'è da dire che non è la prima volta, solo, io lo ricordo sempre, solo Sabino Cassese rifiutò di prendere quell'incarico
per così poco tempo.
Ma l'hanno preso, senti, Giuliano Vassalli, Giovanni Maria Flick, Giuseppe Tesauro, Giovanni Conso, Ugo De Siervo, Valerio Nida, tutti nomi che noi conosciamo benissimo per leggerli sui giornali e leggerli come ex presidenti della Corte Costituzionale. Ma a questo punto il titolo è inflazionato, io forse in loro non lo metterei mai più.
Non bisogna nemmeno più metterlo.
Sì. Uno, Vincenzo Caglianiello, che nel 1995 è durato un mese e 14 giorni. Sì, insomma, sì. Va bene tutto, però c'è anche una decenza. Sì, sarà sicuramente per garantire quiete, tranquillità. Che è una quiete, sono tutti contenti, no? Sì. Perché così diventano presidenti quasi tutti. Mi domando poi, e vorrei andare a cena con uno di quelli che non diventa presidente, perché poi ci sarà pure qualcuno che non entra in questa riffa.
Che pure
e chissà il dispiacere loro, delle loro mogli, dei figli, dice: ma papà, ma perché te, scusami, tutti lo fanno il presidente della Corte Costituzionale, a te come
almeno
mai... Che, scusa, facessero un mese ciascuno e lo fanno tutti. Allora,
come mai non mi rientri nella rotazione, papà? Come mai non mi rientri nella rotazione? Nota di merito per Paolo, Gaspare Ambrosini è l'unico che è quello che è durato di più. Però siamo nel 1900, tra il 62 e il 67. Dobbiamo risalire 5 anni, un mese e 25 giorni. Rieletto. Qualche ascoltatore ci chiede: prende una pensione in più? No, il presidente della Corte Costituzionale non prende pensione in più, quel privilegio è stato eliminato. In passato questo privilegio c'era, quel privilegio è stato eliminato. Prende un'indennità maggiore rispetto agli altri giudici costituzionali, i quali incassano 360.000 euro l'anno, e il presidente guadagna un quinto in più, quindi 44.000 euro, che però poi vanno divisi per tre mesi in questo caso. Capite che a fronte di un'indennità a 360.000 euro non penso che siano quei tre mesi, no, in più di indennità al presidente.
Guarda,
che fanno la differenza
è potersi fregiare del titolo di ex presidente, andare in giro la sera, presentarsi nelle cene: ah, sai, io sono l'ex presidente della Corte Costituzionale, mandare articoli ai giornali scrivendo in calce ex presidente della Corte Costituzionale. Secondo me non lo dovrebbero mai più fare, dai, come
basta,
atto di rispetto verso se stessi, non verso noi lettori, perché ormai sappiamo che presidente della Corte Costituzionale si diventa così, nel modo che abbiamo descritto.
Che abbiamo raccontato. A proposito, ieri il presidente della Corte Costituzionale ha accennato ai cambiamenti che saranno necessari dopo il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che come sappiamo si celebrerà nel fine settimana. E oggi registriamo un po' di varie prese di posizioni, persino Gigi Proietti.
Gigi Proietti è per il sì, Enrico Letta è per il sì, Veltroni si è pronunciato per il no e Pietro Grasso si è pronunciato per il no. Continua la pronunceide, perché in questi ultimi giorni si fa gara a prendere quelli che erano, poi ci sono i furbi, quelli che dicono: ma non so se andrò a votare, devo vedere bene, devo capire bene, che significa che tengono il piede in due staffe. Gli unici che non si pronunceranno, almeno da questa radio, saremo io e te.
Certo.
Gli altri si pronunciano tutti, però insomma, senza violare sondaggi, perché non ci sono in questo periodo.
Sì.
Prima della fine della scadenza del giorno in cui non si possono più fare sondaggi, si dava il sì in netto vantaggio, e quindi chi si pronuncia per il no lo fa sapendo di perdere.
Sì.
Sono quelli...
O pensando di perdere. Caro Paolo, supponendo di perdere, ti porterei a questo punto sulla questione della Lega. Nei giorni scorsi l'avevamo detto.
Vedi, stiamo... che è andata esattamente... Ho sentito che l'hai detto tu prima in rassegna, è andata esattamente come avevamo previsto. Quattro giorni di poltiglia che non si capisce niente, con nomi disconosciuti, società delle Bahamas, così, finché arriva il giorno delle intercettazioni. E oggi è arrivato il giorno delle oggi è arrivato il giorno di due cose per quello che riguarda la Lega. Anche di questo avevamo parlato. Uno, si torna a parlare di nuovo dei russi, di Savoini.
Sì.
C'è una pista che porta in Russia, annuncia Fiorenza Sardini sul Corriere della Sera, tutti lo annunciano e così si mettono insieme, perché il bello di queste inchieste è che partono da un capannone che costava 400.000 euro, è stato rivenduto alla Film Commission della Lombardia a 800.000 euro, e poi mettono dentro tutto: colpi di Stato, respingimento di migranti, Savoini. Mi domando, ma siccome c'era un processo apposta sull'affare Savoini, Metropol, Russia, e questo processo stava lì da un anno e mezzo, perché non andare in fondo invece di fare la grande poltiglia che poi non lascia nulla? Non sarebbe il caso, un anno e mezzo è un anno e mezzo, sì. Insomma, e la questione che Salvini sia eccessivamente legato a Putin non è come le altre in cui sono spariti 400.000 euro, e forse quel processo finalmente ci dicessero a che punto è e andasse fino in fondo, non sarebbe male. Comunque sì. Le intercettazioni, ti stavo dicendo, sono poca cosa. Hanno ciucciato montagne di soldi, dice un signore, ma sono ancora, non sono di quelle divertenti che affascinano i lettori, sono di quelle, però hanno ciucciato un monte di soldi. Forse sono, in genere ci sono espressioni gergali che restano nelle intercettazioni, sì. Delle cose che poi fanno ridere. Qui ancora non ce ne sono, ma siamo solo all'inizio. Sì. Secondo me il grosso arriverà martedì dopo le elezioni, queste sono d'assaggio.
Vedremo cosa accadrà. E intanto, visto che accennavi al tema dei migranti, Paolo, ti porterei e andiamo a chiudere, perché poi sarà l'argomento che tratteremo tra poco, su Ursula von der Leyen. Le parole più forti, tra le parole più forti, ieri nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione, ci sono state quelle sulla revisione del regolamento di Dublino. Lo ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori, è quel regolamento, quegli accordi che fanno sì che un migrante o un richiedente asilo, per essere più precisi, debba chiedere asilo e le procedure vengano espletate nel paese di primo approdo, ed è chiaramente un accordo che su questo fronte penalizza l'Italia e la Grecia, che sono paesi di grande approdo. E però questa storia della cancellazione di Dublino, quante volte l'abbiamo sentita in questi anni, Paolo?
Ma è ovvio, perché si fa presto a dire cancellazione di Dublino. Quello che manca è delle regole chiare alternative a Dublino, cioè arrivano dei migranti a Lampedusa e come li si redistribuisce, quali sono le pratiche. Ti ricordi all'inizio dell'anno scorso c'era Malta, il patto di Malta, ma quel patto non ha funzionato se non in minima parte. E quindi più che l'abolizione di Dublino, dobbiamo interessarci quando apparirà, adesso non so in che città, sembra che si farà una grande conferenza in Italia, in quale città verrà fatto il nuovo patto, di leggere bene quali sono gli automatismi per cui sì. I migranti che arrivano qui da noi vengono spostati altrove. Visto che stai sugli esteri, scusa, ti annuncio tre o quattro cose importanti. Uno, Biden, che ha detto che anche se vincerà lui terrà come capitale di Israele Gerusalemme. Uno, Netanyahu, che uscendo dagli incontri che ha avuto alla Casa Bianca è dovuto andare in quarantena, perché sembra che la Casa Bianca sia un piena di positivi Covid. Una di Haftar, i due generali libici, Sarraj ha annunciato che si dimette in ottobre, sì. Cioè si leva di sì. Scena in ottobre, e Haftar ha annunciato che ha ucciso il califfo dell'ISIS, uno importantissimo, Abu Abdullah, che è un vero capo dell'organizzazione ISIS sì. In Libia. Quindi sono 3-4 notizie importanti che ti lascio in eredità.
Grazie per l'eredità, Paolo. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 8. Buona giornata. Ci fermiamo, a tra poco.
State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it.
Dunque, come vi dicevo, due fronti. Da una parte quello europeo, con Ursula von der Leyen che rilancia questa ipotesi di cancellazione degli accordi di Dublino. Dall'altro il fronte interno, una riflessione che è tornata ad accendersi dopo l'omicidio di Don Malgesini a Como, e il fatto che sia stato ucciso da un uomo che era destinatario di un decreto di espulsione, ormai risalente, secondo fonti della questura, al giugno del 2018 e mai eseguito, nonostante tra l'altro con la Tunisia, paese di origine di quest'uomo, noi abbiamo un accordo bilaterale che è uno dei pilastri fondamentali poi per consentire il rimpatrio di un cittadino straniero illegalmente nel nostro paese, considerato illegalmente nel nostro paese. Buongiorno a Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno, col quale vogliamo tornare ad affrontare un po' questi temi. Mauri, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, partirei proprio da quest'ultimo caso, partirei, se ci consente, dal caso di cronaca, ovviamente molto doloroso, perché parliamo di un uomo, il Don Malgesini, ucciso a Como, che era un uomo che si dedicava esattamente a queste persone, esattamente agli ultimi, ai senza tetto, tra i quali ovviamente ci sono molti immigrati. E però ci troviamo ancora una volta ad allargare il discorso e a confrontarci con i problemi che abbiamo nel gestire chi è già sul nostro territorio. Cioè, per oggi lasciamo da parte il tema degli arrivi, perché c'è un problema di gestione delle persone che si trovano sul nostro territorio, dal quale difficilmente riusciamo ad uscire, Mauri.
Ma diciamo che intanto c'è spesso una difficoltà di gestione, come diceva lei, degli ultimi, cioè di chi è stato espulso sostanzialmente dai circuiti della società, di chi è ai margini e di chi vive condizioni evidentemente di difficoltà o di carattere economico o in altri casi anche di carattere economico e di carattere psichiatrico. Ci sono molti casi, i comuni sono in prima fila su questo e devo dire che ci sono dei comuni che stanno facendo anche molto, anche perché è del tutto evidente che stare vicino a queste persone, oltre, io credo che un dovere morale e un indice di civiltà di una società, significa anche garantire una miglior qualità della vita per tutti e di conseguenza su questo tutti sono chiamati alla responsabilità. Lo dico anche perché, come lei sa perfettamente, è di qualche settimana fa, solo di qualche settimana fa, l'immagine di uno degli assessori della giunta di Como che prende una coperta di un senza tetto e la sbatte via. Ecco, io non credo che quello sinceramente sia il modo migliore per gestire queste cose. Poi c'è un tema che lei poneva, che è quello legato alla presenza anche di stranieri.
Sì, anche se Mauri, giusto per correttezza, diamo anche l'altra versione. L'assessore dice, e la cosa è stata parzialmente confermata, che in realtà era una procedura normale di sanificazione di queste coperte, e quindi e poi sono state sanificate e poi gli sono state ridate.
La sanificazione la fanno gli operatori, non la fanno gli assessori, media retta, a uno che ha fatto l'amministratore, ecco. Per cui non va l'assessore per strada, va l'assessore per strada se vuole fare propaganda e vuole fare un gesto eclatante. Attenti, l'assessore se ne sta in ufficio, fa le norme e poi ci sono gli operatori che le eseguono. Se invece vuol fare del cinema, come si dice, allora è in mezzo alla strada da farlo, ma vuol dare un segnale di un certo tipo. Ora, la gestione di chi è in margine non è semplice e tra l'altro, guardi, uno dei motivi per cui all'inizio di questa pandemia il governo ha messo 400 milioni per garantire la possibilità a tutti di poter mangiare e tra questi c'erano anche evidentemente senza tetto. Allora, non si può durante tutto l'anno da parte di alcune amministrazioni tenerli ulteriormente in margine e lasciarli esclusivamente alla carità come quella di Don Roberto, per cui qui siamo di fronte a una tragedia evidentemente di una persona che, come ha giustamente ricordato anche il Papa, si è dedicato completamente agli ultimi, non l'ha definito un martire dei poveri, e dopo, come dire, accorgersi solo quando il problema esiste. Oltre al fatto, aggiungo una cosa, che dentro alcune scelte del governo precedente, in particolare di Salvini, c'è stato il taglio completo dentro l'accoglienza di tutta l'assistenza psichiatrica. E io credo che questi siano errori che poi
allora,
dopo
Mauri, questi sono sicuramente degli elementi centrali, però mi faccia tornare a bomba la domanda che le ho fatto al tema molto semplicemente della difficoltà a far rispettare le norme che abbiamo sull'immigrazione, sui rimpatri e via dicendo.
Ma guardi, ci sono diversi casi, come dice lei, di persone che sono state espulse e che però sono ancora sul territorio. In alcuni casi sono persone che non sono rimpatriabili, questo invece, essendo l'omicida un tunisino, invece lo è. C'è da dire che noi con la Tunisia rimpatriamo tantissime persone, adesso vuol dire quel caso specifico, anche perché poi devono essere rintracciate e verosimilmente quella persona ha vissuto, come dire, fuori da ogni circuito, di conseguenza anche più difficilmente rintracciabile. Però noi ogni mese rimandiamo in Tunisia, rimpatriamo così tecnicamente, 320 persone e il ministro Lamorgese è andato recentissimamente in Tunisia per fare un accordo per aumentare il numero dei rimpatri. Non dimentichiamoci che durante questo governo, ministro Lamorgese per capirci, è quello che ha fatto più rimpatri in assoluto. molto maggiori sulla media mensile rispetto a quanti ne avesse fatti Salvini, così come siamo il governo che ha ricollocato in Europa molte più persone, il 600% in più rispetto a quando c'era Salvini ministro dell'interno. Adesso non lo dico perché devo sempre parlare di Salvini, ma per dire che c'è certa propaganda che vuole far passare dei messaggi che in realtà non sono assolutamente riscontrabili nella realtà. E devo dire che la cosa di ieri, e cioè la presa di posizione della Presidente della Commissione europea, è molto importante, perché rimettere mano al regolamento di Dublino è quello che serve per evitare che l'Italia sia un paese dove alla fine rimangono tutti quelli che arrivano dal sud del Mediterraneo, e questa è una cosa che noi come PD abbiamo sempre sostenuto e che invece la Lega a suo tempo, 2003, votò, per cui adesso che qualcuno dica finalmente si cambia, se lo dico io finalmente si cambia.
E Mauri, per rimanere, mi scusi, sul tema, no? C'è una difficoltà collegata anche ai costi di rimpatrio di queste persone, perché ci sono casi nei quali addirittura, leggevo, ci sono dei charter che partono nei quali ogni persona rimpatriata ha due poliziotti italiani che li devono scortare, che lo devono scortare. È insostenibile fatta così,
O due o uno. Dopodiché stiamo parlando di persone che vengono rimandate contro la loro volontà nel paese di origine, e di conseguenza, essendo su un aereo, non essendo esattamente su un pullman, bisogna garantire la massima sicurezza, perché poi il volo è particolarmente delicato se ci fosse, per capirci, una rivolta a bordo, e di conseguenza queste sono misure che tra l'altro impiegano anche molti agenti di polizia, sottraendoli ad altri compiti, ma che sono assolutamente necessarie, però, perché non vedo l'alternativa. Una parte di questi soldi utilizzati sono quelli delle risorse italiane, altre sono risorse europee.
Quante persone ci sono da rimpatriare, Mauri? Abbiamo dei numeri su quante persone sono destinatarie di un foglio di via, di un decreto che li obbliga a tornare nel loro paese, almeno teoricamente?
Sono diverse migliaia, in alcuni casi si fa, in altri, come dicevamo prima, c'è qualche difficoltà, in altri casi vengono messe all'interno dei CPR, cioè i centri per il rimpatrio, che sono delle forme di detenzione amministrativa in attesa di essere rimpatriati. Dopodiché non dobbiamo dimenticarci che ci sono delle persone provenienti da alcuni paesi che non si possono rimpatriare, o perché in quei paesi ci sono condizioni che non lo permettono e il diritto internazionale lo vieta, o perché non ci sono accordi bilaterali e di conseguenza il paese di origine non li riceve. Diversamente invece dalla Tunisia, con cui c'è un accordo, e ieri il ministro Lamorgese è stato in Algeria, lo sapete, anche per fare degli accordi ancora più stringenti con l'Algeria per aumentare il numero dei rimpatri. Cioè il tema del rimpatrio passa, come molte altre cose, dalla politica estera, cioè da accordi internazionali, da buone relazioni con gli altri paesi. E la verità è che grazie alle relazioni migliori che abbiamo creato anche durante questo governo, sia con l'Europa sia con diversi paesi del Mediterraneo, stiamo rimpatriando di più e ricollocando di più in Europa, altrimenti non avremmo fatto l'accordo di Malta, evidentemente, e altrimenti non ci sarebbe oggi sul tavolo seriamente la modifica del regolamento di Dublino. Qual è il punto? Il punto è che un governo europeista è in grado di fare accordi con l'Europa, un governo anti-europeista evidentemente non è in grado di farle.
Senta Mauri, nella prima parte della nostra chiacchierata mi è sembrato che lei attribuisse forti responsabilità al comune di Como per quello che è successo, ossia non direttamente, dico, però lasciare ai margini le persone.
Se vogliamo uscire dalla vicenda di Como, sarebbe dire più in generale, diciamo che il pubblico, inteso in senso lato, cioè lo Stato, ma anche il singolo comune e anche piccolo, devono cercare di tenere dentro i meccanismi della società e non di espellere, perché già c'è un problema forte di marginalità e di chi è ai confini, che poi può diventare anche un problema di sicurezza, evidentemente. Io penso che il compito di tutti sia invece quello di cercare di includere anche qua con un dovere morale che dovrebbe, diciamo, colpirci tutti, ma poi anche con una razionalità che dovrebbe farci capire che quello è utile a tutti, a partire da, se vogliamo ragionare di migranti, anche di italiani, se vogliamo parlare di persone inserite nella società, anche per loro, cioè giocare, sì, aumentare i diritti delle persone, di qualcuno, degli ultimi, significa sempre aumentare i diritti sostanziali di tutti. Questa cosa qua non dobbiamo mai toglierci dalla testa.
Ultima domanda, Mauri, quando li cambiate o cancellate i decreti sicurezza?
Ma allora, il decreto è pronto, nel senso che, come lei sa, negli scorsi mesi abbiamo lavorato, sì, già da fine dell'anno scorso, in realtà, poi siamo rimasti bloccati un po' dal lockdown, ma poi abbiamo ripreso subito, e c'è un testo controfirmato da tutti i partiti di maggioranza, che in questo momento il Ministro dell'Interno ha messo l'attenzione del Presidente del Consiglio, e di conseguenza siamo nelle condizioni di andare in Consiglio dei Ministri e votarlo. E questo rivede completamente,
quando?
Quei due decreti. Guardi, si può fare in qualsiasi momento, per cui immagino che nelle prossime settimane ci saranno
dopo le elezioni.
Le elezioni sono domani, le elezioni.
Esatto, quindi ci siamo sostanzialmente. Va bene, grazie Matteo Mauri, Vice Ministro dell'Interno, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Sentiamo Mauro dalla provincia di Biella rapidamente, poi passiamo all'altra parte politica, quella della Lega. Mauro, sì, buongiorno. Ecco,
buongiorno a voi. Io portavo soltanto la mia esperienza lavorativa. Io faccio il cuoco. Due anni fa ho lavorato in un piccolo ristorantino dove venivano a lavorare i ragazzi immigrati, i ragazzi clandestini, nel senso arrivati a Lampedusa, per intenderci. Premetto che ho trovato dei ragazzi eccezionali. Io mi chiedo solo una cosa. In Italia c'è un sistema per cui questi ragazzi che arrivano vengono presi in carico dalle cooperative, viene pagato loro dallo Stato un tot, sì, al mese per mantenerli, eccetera. Questi ragazzi vengono dati come forza lavoro a costo zero alle aziende, la mia esperienza è quella, sì, per mi sembra 18 mesi, se mi hanno detto bene, gli operatori, okay, di questa cooperativa. Finiti i 18 mesi, senza richiedere a dove vengono dati questa opera gratis, un futuro inquadramento, anche part-time, eccetera. Finiti i 18 mesi, questi ragazzi vengono lasciati e diventano clandestini per legge dello Stato. Sì.
Nonostante ormai di fatto, dice lei, Mauro, siano integrati perché hanno lavorato in un'azienda. E questo è un punto importante. Eugenio Zoffilli, deputato della Lega di vicino Como, di Erba, presidente del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, quindi se ne occupa. Zoffilli, buongiorno, benvenuto.
Zoffilli, buongiorno.
Zoffilli, chiedo scusa. Perfetto, quindi non c'è problema. Buongiorno. Senta, innanzitutto, come legge la vicenda avvenuta nella sua città, Como?
Guarda, io sono nato a Erba, sono comasco, sono eletto nel collegio della provincia di Como, di Sondrio, di Lecco e alcuni comuni di Bergamo. E ho iniziato a far politica quando avevo 13 anni, nel 1993, proprio su Erba e su Como. Siamo sconvolti, una comunità sconvolta per quello che è successo e che si è stretta, e mi stringo ovviamente, naturalmente, anch'io in preghiera, ricordando Don Roberto, che non ho avuto modo di poterlo conoscere personalmente, a differenza anche di altri miei colleghi. Siamo sconvolti, leggevo, sì, anche questa mattina prima del collegamento le cronache riportate dai nazionali, sì, ma soprattutto dai nostri locali, dei nostri giornali locali. Questa persona già lunedì si aggirava con un coltello comprato al Bennett, comprato in un supermercato della nostra provincia, in zona tribunale, perché cercava per ucciderli i suoi legali, sì, i suoi avvocati.
Zoffilli, lei come altri suoi colleghi state dando una lettura politica di questa vicenda?
Noi stiamo dando una lettura realistica rispetto a quanto è successo, che questa immigrazione clandestina va fermata assolutamente, è un pericolo anche per l'incolumità dei cittadini italiani.
Glielo
dice una persona che si occupa poi di immigrazione, è un incarico istituzionale di presidente della, come ha spiegato quando mi ha annunciato, presidente della bicamerale di controllo e, sì, vigilanza sull'immigrazione, sull'attuazione di Schengen.
Però mi dà un'idea, Zoffili, mi dà un'idea, Zoffili, di come intendereste gestire una situazione di questo genere. Qua, come diciamo, siamo in presenza di una persona, è l'esempio, per carità, non è che stiamo dicendo, questo è un esempio che ci racconta un pezzo della realtà. Una persona espulsa dall'Italia nel giugno del 2018 e che risiedeva più o meno irregolarmente nel nostro paese, ma risiedeva normalmente nel nostro paese, e che è difficilissimo da espellere, perché pur essendo in presenza di accordi con la Tunisia, lo abbiamo raccontato, costa tanto, è difficile, le espulsioni non è che nel periodo nel quale avete governato siano state così più frequenti, rimpatri così più frequenti rispetto alla fase attuale, se togliamo il fatto che nella fase attuale c'è stato il periodo Covid.
Ma guardi, innanzitutto le istituzioni, prima ho ascoltato l'ultima parte dell'intervista al sottosegretario con i soliti attacchi al ministro Matteo Salvini. Ho riguardato, dato un occhio veloce ai numeri, solo nel 2018 col ministro Salvini ci sono stati 3.851 rimpatri, parlano sempre i numeri, nel periodo tra il 1 giugno e il 3 agosto, governo Conte 2, ministro Lamorgese, rimpatri verso la Tunisia ce ne sono stati solamente 116 su un totale di 266 rimpatri, quindi anche alcuni numeri che ha dato il sottosegretario che è intervenuto, ma insomma, come fare? Ogni politico, ogni uomo delle istituzioni deve assolutamente fare il proprio dovere, e questo governo deve cambiare la sua linea. Per quanto mi riguarda, nel mio ruolo che vi ho spiegato, è un'attività che si fa nel palazzo, sa, con la nostra commissione. E segnatevi questa data, il 24, che è anche il numero della vostra radio, il 24 alle 14 avrò in audizione, ho convocato il ministro Lamorgese per fare il punto sull'emergenza e immigrazione in genere e per parlare anche di quanto è successo a Como. Ognuno deve fare il proprio dovere, io cerco ogni giorno di farlo e nei mesi, negli anni di attività della mia camerale, sono andato sul campo.
La soluzione non me l'ha data, è una sua idea di soluzione, non me l'ha data.
Chiudere i porti assolutamente, uno, come faceva Matteo
Però
Salvini,
aspetti, non stiamo parlando degli arrivi, stiamo parlando degli irregolari già presenti sul nostro territorio, come si gestisce la cosa?
Sicuramente non come è gestita adesso. Guardo l'esempio di una tipologia particolare di immigrazione, quella che riguarda la regione Sardegna. Arrivano dall'Algeria. Cosa succede? Queste persone dall'Algeria arrivano con queste barche che pagano questi motoscafi anche abbastanza, le abbandonano sulle coste dell'Algeria.
Non le vorrei sembrare troppo insistente, Zoffili, però stiamo parlando delle persone che si trovano sul nostro territorio irregolarmente, cioè il tema che stiamo trattando è questo, per carità, cioè, il vostro ragionamento sugli arrivi lo conosciamo, la posizione della Lega è abbastanza nota, però quello di cui parlavo sono le persone presenti sul nostro territorio.
Ma infatti io partivo da quell'esempio, perché quando arrivano dall'Algeria succede, si dichiarano clandestini, vengono assegnati, se c'è posto, nei CPR oppure nei centri d'accoglienza, e dichiarandosi clandestini viene firmato dal questore un foglio di via, vengono accompagnati nelle aree portuali e poi si riversano sul continente, come puoi immaginare sono liberi. Bisogna intervenire ulteriormente sulle norme. La risposta non è sicuramente cancellare i decreti Salvini, che erano molto restrittivi rispetto a questo ambito. Le dicevo, io poi parlo di una questione di dovere, sì. Ho cercato anche di andare sul campo, lei fa giornalista.
Zoffili, dobbiamo chiudere, guardi, prometto che la riprendiamo, la rifacciamo un'altra volta, GR24, noi ci risentiamo domani alle 6:30.